Una lunghissima marcia che determina ovviamente la rinuncia al salto rivoluzionario, determina una revisione politico-culturale, una revisione ideologica che il Partito Comunista Italiano avvia proprio dagli anni 60 e che proseguirà tuttavia scontrandosi con grumi mai risolti, con nodi mai risolti fino al post 1989, cioè fino alla fine della Guerra Fredda, alla caduta del muro di Berlino. E quindi diciamo che si avvia questa riflessione del Partito Comunista Italiano, una riflessione in cui le discontinuità non devono mai apparire per quello che sono, ma devono essere sempre inscritte in una narrazione che colleghi comunque, che ancori la politica del PC alle radici leniniane, che non vengono mai sconfessate, né viene sconfessato il vincolo con Mosca e quindi la dipendenza del Partito Comunista Italiano a quella struttura di potere governata da Mosca, da cui continua a ricevere forza simbolica, ma anche forza finanziaria. E dunque certo è che però la via italiana al socialismo, la via nazionale al socialismo, presuppone che il PC si sganci in certa parte dall'idea dello Stato guida, l'idea dello Stato guida, cioè dell'URSS come punto di riferimento fondamentale, con il diritto di manovrare i partiti comunisti negli altri paesi come pedine al servizio dei propri interessi. E quindi l'ultimo Togliatti inizia a contestare questo ruolo di Stato guida dell'Unione Sovietica e quindi a sostenere il diritto dei partiti comunisti dei singoli paesi a scegliere, a far da sé, a scegliere insomma i mezzi, i tempi della rivoluzione, dell'avvento del socialismo. E sono gli anni in cui questi sganciamenti dall'autorità suprema di Mosca sono anche incoraggiati dal conflitto che si sta sviluppando nel movimento comunista internazionale tra Mosca e Pechino, tra l'Unione Sovietica e la Cina di Mao Zedong. E dunque se questo conflitto che scuote il movimento comunista internazionale non viene preso da Togliatti come pretesto per per allearsi a Pechino piuttosto che a Mosca, ma semplicemente per cercare di rafforzare appunto la sua ricetta di via nazionale al socialismo, instaurando anche un dialogo con tutti gli altri protagonisti, di quegli altri attori del comunismo internazionale più interessati alla costruzione di percorsi sempre più autonomi rispetto a Mosca, per esempio la Lega dei Comunisti Jugoslavi. E all'interno del partito queste scelte così cruciali di Palmiro Togliatti incoraggiano la formazione di correnti contrapposte. Sappiamo che nel Partito Comunista Italiano erano proibite ufficialmente le correnti, dunque perché l'unità del gruppo dirigente era qualcosa di sacrale, e la formazione di correnti antagoniste andava contro al principio del centralismo democratico, ovvero sia della decisione assunta dal gruppo dirigente del partito, in che si presupponeva in grado di interpretare la volontà monolitica del partito stesso. E dunque si creano comunque sia, se non possiamo chiamarle correnti, due ale che si riconoscono rispettivamente nelle figure di Pietro Ingrao, quella diciamo per schematizzare di sinistra, alla figura di Giorgio Amendola, quella, sempre per schematizzare, di destra. Allora, mentre Ingrao era, diciamo così, propenso a non perdere di vista quei fermenti della società italiana durante il boom economico e soprattutto a proporre il Partito Comunista come un interlocutore a tutte quelle fasce sociali come i giovani, per esempio, o gli operai non specializzati di cui parlavamo prima. Quindi un interlocutore di queste fasce sociali che esprimevano esigenze di cambiamento profondo, certamente molto più accentuato questo cambiamento rispetto a quanto proponeva il governo con la formula di centro-sinistra. Viceversa, Amendola chiedeva invece che si aprisse seriamente in Italia il dibattito sul coinvolgimento al governo anche dei comunisti oltre che dei socialisti. Quindi, diciamo così, una prospettiva dal basso, quella di Ingrao, una prospettiva dall'alto, quella di Amendola. Il tentativo di collegare il Partito Comunista Italiano alle profonde modificazioni in corso nella società italiana negli anni del boom economico da parte di Ingrao. Un'operazione, diciamo così, più di tenore politico, quella di politico di vertice da parte di Amendola, che appunto per portare avanti quest'idea dei comunisti nell'area del governo, per prima cosa doveva risolvere la conflittualità dei rapporti tra PC e PSI. Dunque, Amendola era un fautore della ripresa del dialogo con i socialisti e dunque di, come dire, la fine di un nodo di fondo del comunismo non solo italiano, bensì europeo, ovvero l'odio nei confronti della socialdemocrazia. I comunisti erano nati da una scissione, da un rifiuto delle logiche patriottiche della socialdemocrazia nella Grande Guerra, e questa avversione profonda, viscerale nei confronti della socialdemocrazia era rimasta un tratto di continuità nell'identità di tutti i comunisti. Ecco, Ingrao cerca di affrontare anche questo problema identitario dei comunisti ed è un altro di quei, come dire, leitmotiv che inizieranno a percorrere la storia del Partito Comunista Italiano fino nei decenni successivi, fino alle drammatiche svolte che determineranno poi la trasformazione del PC in Partito Democratico della Sinistra nei primi anni 90. Togliatti mantiene un equilibrio fra queste due opzioni, quella di Engrau e quella di Amendola, ed è ovviamente, insomma, per parlare adesso un po' più da vicino del Partito Socialista, le correnti con cui Togliatti più mantiene i rapporti e cerca di rafforzare i legami sono quelli, vi ricordate, della sinistra del PSI, i cosiddetti carristi, e i carristi che proprio di fronte alla secca smentita provenuta dall'elettorato rispetto alla politica di Nenni di centrosinistra, alzano la voce all'interno del partito. Ormai Riccardo Lombardi, che era poi il teorico e il politico che all'interno del Partito Socialista, che forse più aveva contribuito a tracciare, a definire la proposta riformatrice del Partito Socialista, ormai si dichiara sfiduciato dal centro-sinistra e quindi inizia a ad assumere un atteggiamento critico nei confronti di una partecipazione del PSI anche nei futuri governi. E quindi ad assumere un profilo sempre più di contestazione rispetto al segretario Pietro Nenni. Nenni che d'altro canto si appoggia e si fa forza, diciamo così, si consola con la constatazione che comunque le forze del socialismo democratico italiano, ovvero la somma dei voti del PSI con quelli del PSD di Saragat, arriva comunque vicino a un 20% dell'elettorato, il che vuol dire che in Italia è possibile probabilmente costruire quel partito Labour di massa, quella forza, quel partito socialdemocratico.